raccontandovi una storia, qualcosa che mi è successo da poco, non è una vera storia, ma un'esperienza che ho fatto da poco, e che riguarda in particolare l'arte che chi sta raccontando. Ora vi spiego. Sapete, io sono particolarmente attratto dall'arte. E diciamo che il mio habitat naturale è quello della musica, no? E quindi sono da tanto tempo, sono molto amante della musica, è qualcosa che fa parte di me. E nel campo musicale io sono, non voglio dire che sono un intenditore, però ne capisco l'essenza. Quindi quando sento della musica, ascolto della musica, vedo qualcuno suonare, sento qualcuno cantare, e ho una sensibilità particolare che mi fa comprendere questo tipo di arte. Ma sapete, ci sono tante altre arti che non sono la mia materia. Che ne so, la danza, per esempio, dico, non è proprio la mia arte principale, completamente. E la scultura, neanche. Il disegno, altrettanto. Io sono negato completamente, anche con le squadrette e il compasso, non riesco a fare un cerchio perfetto, non riesco a fare un quadrato perfetto, proprio sono negato. È qualcosa che i miei disegni a scuola erano sporchi, anche quelli fatti con le righe, eccetera, sempre sporchi, erano più brutti di tutti. Non ce l'ho. Il Signore mi ha dato altro. E sapete, quando vedo un artista, vedo qualcuno che fa nascere dal niente qualcosa che non esiste, come può essere la musica, come può essere un quadro, come può essere una scultura, come può essere anche una danza, qualsiasi altra forma d'arte, io lì ci vedo un qualcosa di straordinario, ci vedo Dio. Sapete, Dio, quando ci ha creati, ha voluto darci ad ognuno di noi un pezzo di sé. Dio è colui che ha creato ogni cosa, e se oggi ci guardiamo e guardiamo tutto quello che abbiamo attorno, vediamo che è creato con una perfezione meravigliosa, quindi una bellezza unica e una tecnologia straordinaria. Ci sono diverse forme di creatività, ci sono diverse forme di arte. E il Signore in ognuno di noi ha messo delle cose diverse. Poi sta a noi svilupparle, farle crescere. Ma sappiate che ogni cosa che voi avete, ogni dono che voi avete, è qualcosa che è una piccola parte di quello che è Dio. Non esiste nessuna cosa che l'uomo ha che non sia stata data da Dio. L'intelligenza, la bravura, l'intonazione, la bravura a disegnare. Ma la cosa che vi voglio raccontare, giusto per iniziare, è qualcosa è successo qualche giorno fa, una decina di giorni fa. Con Lisa stavamo passeggiando, eravamo assieme, stavamo passeggiando e ci siamo fermati e siamo stati attratti, io particolarmente sono stato attratto anche lei, dal fatto che c'era un artista di strada, uno di quelli che si mette per strada e fa e disegna. E nel caso particolare questo artista faceva dei ritratti, e quando siamo passati non c'era nessuno, non stava effettuando il ritratto a nessuno, ma c'erano delle opere esposte. Lui aveva disegnato dei personaggi famosi, degli attori americani tipo Richard Gere o altri, l'attrice australiana come si chiama? Nicole Kidman, eccetera, ma c'erano dei quadri che erano talmente belli che sembravano delle foto, erano a colori, no? Sembravano delle foto. E questa cosa mi ha colpito, perché dico, ma se un uomo può fare veramente, può riuscire a disegnare così in questo modo, proprio per il fatto che vengo colpito da questo. Allora, mentre passeggiavamo, l'occhio mio era sempre là, ho beccato finalmente una persona, una ragazza, era una donna, una americana, una donna bellissima, che si è seduta per farsi ritrarre. Sapete, di quei visi abbastanza, molto americani, con i lineamenti abbastanza, il naso, eccetera. E il tizio, la prima cosa che ha fatto, l'ha fatto... Sì, va bene, lo sto dicendo perché era con me. Sì, no, non era un apprezzamento extra, era un apprezzamento super partes. Cosa? Allora, La prima cosa che ha fatto quest'uomo, l'ha seduta accanto, l'ha seduta di fronte, e l'ha fatta sedere, l'ha sistemata, gli ha dato l'angolazione e subito gli ha chiesto di accennare un sorriso, perché poi lo doveva fare uscire la parte più bella di sé. Io non sono un disegnatore, per cui, però questa cosa mi ha colpito. Poi lui si è seduto e ha fatto una cosa. La cosa che mi ha colpito di tutta la scena non è questa. Aveva un posto dove disegnare, dei fogli 50x70 circa, quindi più di un foglio A3. Quindi lo apre, un foglio bianco. Allora parte, sta qualche secondo in meditazione, dopodiché inizia a fare una linea. Questa cosa mi ha colpito, perché io dico, ma da dove inizierà? Cosa farà? D'accordo, io avrei iniziato dal naso, dagli occhi, eccetera. Lui inizia con una linea retta. Ancora c'ho il suono nelle orecchie. Fa questo disegno, fa un cenno. E a quel punto, da quella linea, costruisce tutto il volto. Spettacolare. Aveva iniziato dal profilo della fronte, che era leggermente obliquo. E da quel tratto che lui ha creato, lui, a parte che ci ha visto di tutto, ma con me non c'ero solo io e Lisa, c'erano tanti spettatori, eravamo tutti là a guardare questo che partiva dalla linea, è partito da una linea che era insignificante, cioè per noi era insignificante, ma per lui già era il quadro. Cioè lui, quando ha dato quel tratto, ha iniziato a disegnare qualcosa che già aveva visto. E comincia a disegnare e utilizza un piccolo pennino, una piccola matita, un colore particolare, non so, un pastello comunque, e utilizza solo un colore, pastello principalmente, e le sue mani, e comincia a disegnare, e comincia a ritrarre. Ogni 2-3 minuti si scopre un qualcosa che nessuno di noi immaginava, e si sentiva lo stupore, di grandi e di piccoli, proprio perché si vedeva proprio la costruzione di questa figura, di questa immagine. E ci ha impiegato circa 25 minuti, ma ogni istante lui creava qualcosa, poi passava il dito, poi ricreava un contorno di una cosa che lui aveva fatto prima, ripassava, e la donna era dall'altra parte, questa cosa era molto importante, era dall'altra parte ed era così, era fiduciosa, era un po' imbarazzata perché tutti guardavamo lei, perché facevamo sempre il confronto, vediamo se ci somiglia davvero, perché all'inizio non ci somigliava per niente e tutti c'erano i criticoni che dicevano no, ha sbagliato qua, ha sbagliato là, poi ha fatto una foto, cioè, vi dico, veramente ha realizzato una foto. E questa cosa mi faceva riflettere su un qualcosa di straordinario, sul fatto che Dio, che è colui che ha il disegno di ogni cosa, vuole che noi ci mettiamo davanti a Lui affinché questo disegno, il disegno della nostra vita, si possa realizzare. Allora, noi vediamo il primo tratto, vediamo che il Signore fa un tratto e noi a volte non siamo pazienti, non sappiamo aspettare, ma dobbiamo dare la possibilità a Dio di poter realizzare qualcosa di più grande. E sapete, quello di cui voglio parlare questa mattina sono proprio di progetti, di futuro. E dobbiamo essere proiettati al futuro. E voglio leggere subito una scrittura, anzi, prima di leggere questa scrittura, vi voglio fare subito un test, perché ognuno di noi siamo proiettati alla vita. Noi, quando nasciamo, abbiamo già da piccoli, ma qualsiasi essere naturale, e fratello Pietro ha da poco dei cuccioli, e immagino che appena questi cuccioli siano nati, la prima cosa che abbiano fatto si siano avvicinati alla madre per essere nutriti. Questo si chiama istinto di sopravvivenza, ed è l'istinto alla vita. Cioè, un essere vivente ha la propensione alla vita, e quando l'essere vivente sta male, quando noi stiamo male, abbiamo la propensione alla morte. Sapete, ogni volta che noi guardiamo al futuro, siamo proiettati alla vita. E il futuro lo possiamo vedere se rientriamo in un progetto, in un disegno più grande, che a volte noi non riusciamo a capire bene, ma dobbiamo avere fiducia nel Signore. Dall'altra parte, quando noi guardiamo indietro, guardiamo il passato, guardiamo quello che abbiamo alle spalle, così come diceva poco fa mio padre, quando la moglie di Lot si girò diventò una statua di sale, perché quando tu guardi indietro non sempre hai ricordi felici, non sempre hai una spinta alla vita. Io però voglio fare prima di iniziare un test ad ognuno di voi per capire quanto riusciamo a guardare lontano, quanti di noi stiamo sognando lontano, quanti di noi stiamo riuscendo a vedere il futuro. Allora, se io vi chiedessi quanti di voi, solo con alzata di mano, quanti di voi avete l'idea di cosa farete nelle prossime 2 ore? Che ovvietà, vero? Dobbiamo mangiare. Ok, siete bravi, eh? Sì, scusate. Io oggi ho la lasagna, quindi ho immaginato. Quindi è chiaro che, diciamo, a breve distanza riusciamo, ce l'abbiamo un piano. E sapete, questa cosa ci ha fatto pure sorridere, siamo stati pure contenti perché abbiamo detto oggi si mangia e quindi ci sarà qualcosa di buono da mangiare. E poi se vi dicessi, stasera avete i piani per stasera, quanti hanno un programma per stasera? Ecco, un po' meno. E ora vi faccio un'altra domanda, quanti sapete quello che realizzerete questa settimana? Oltre al lavoro, alla cosa, il progetto che avrete per questa settimana, ci avete uno scopo per questa settimana? Oppure se vi dicessi, fra 3 mesi, magari qualcuno c'ha qualche progetto, ma se io vi dicessi, fra 1 anno, 2 anni, 3 anni, che progetto hai da qua all'eternità? Queste mani diventerebbero sempre più sottili, sempre di meno, perché è così, a volte noi non riusciamo a guardare, no, a volte noi abbiamo difficoltà a guardare al futuro, abbiamo difficoltà a guardare a quello che va oltre a quello che ci sta vicino, ma sapete, Dio ha un disegno che va oltre a quello che noi immaginiamo. Io voglio leggere una scrittura in Filippesi, e questo è qualcosa che scrive l'Apostolo Paolo in un momento molto difficile e molto difficile, una prova abbastanza dura. Scrive una lettera mentre si trova in prigione, quindi non credo che il momento in cui tu sei in prigione possa essere felice. Noi magari oggi riusciamo a pensare al nostro pranzo, ma lui mentre scrive queste parole non so se ha l'idea di chi ora è, se è mattina, se è sera, perché magari era al buio, probabilmente era al buio. Ma scrive qualcosa che è straordinario. Questo uomo è molto coraggioso, per noi cristiani è di grande incoraggiamento. Perché sapete, fino a che noi ci confrontiamo con Gesù, e allora diciamo, beh, ma lui era il Signore. Quando ci confrontiamo con un essere umano, ci rapportiamo con un essere umano, qualcuno che già può essere un modello per noi è più semplice comprendere questa cosa. E sapete, lui era un uomo straordinario, era fuori dal comune, non era una persona normale. Aveva tantissimi pregi, una forza incredibile, coraggio incredibile, e il Signore l'aveva equipaggiato con doni straordinari. Però lui scrive una cosa che è bellissima. Filippesi 3, 12, dal 12 al 14. Allora voi immaginate la scena che lui si trova lì in carcere, insomma, una situazione abbastanza opprimente. E paragoniamo questa cosa magari a una situazione difficile che noi passiamo ogni giorno, insomma, ci capita a noi di affrontare dei momenti bui, no? Capita. Ma lui dice, non che io abbia ottenuto il premio o sia già arrivato al compimento, la prigione, dico, non è un premio. Ma proseguo per poter afferrare il premio. Proseguo. Poiché anch'io sono stato afferrato da Gesù Cristo. Fratelli, non ritengo di avere già ottenuto il premio, ma faccio una cosa. Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti, proseguo il corso verso la meta, verso il premio della suprema vocazione di Dio in Cristo Gesù. Allora, lui qua parla di qualcosa di molto grande, che il premio nella vita eterna, la vita eterna, qualcosa che ogni cristiano deve avere avanti. Ma lui mi fa impazzire quando lui dice che nei confronti del passato, nei confronti di quello che sta dietro, lui vuole dimenticare. Io dimentico quello che è nel passato, perché il passato è passato, lo dice la stessa parola, passato. Ma quando tu guardi le cose avanti, stai guardando al futuro, stai guardando a quella che può essere una missione più grande, una meta più lontana. E questo è qualcosa che il Signore ci vuole dare. E la meta più grande sicuramente è la vita eterna, sicuramente è il premio che il Signore ha riservato per ognuno dei figli che sono stati rapiti dall'amore di Gesù Cristo, che sono stati rapiti da Cristo Gesù, che sono stati conquistati a Cristo. E il Signore ha una meta per ognuno di noi. L'Apostolo Paolo, quando dice dimenticando il passato, protendo verso avanti, cerco di guardare avanti. E questa mattina, dopo quel piccolo test, noi abbiamo subito evidenziato un fatto che noi spesso non guardiamo molto avanti. Noi siamo umani, abbiamo una prospettiva, una vista molto, molto limitata. Guardiamo fra 2 ore, guardiamo stasera, guardiamo al massimo questa settimana, ma abbiamo difficoltà a guardare lontano, a guardare lontano. Sapete com'è quel tratto di cui vi dicevo prima? Il tizio che disegnava, l'artista che disegnava, lui aveva visto tutto il disegno, ma chi era dall'altra parte non guardava tutto il disegno, era là ad aspettare istante per istante e vedere che cosa si realizzava. Sapete, il Signore vuole realizzare qualcosa nella nostra vita, affinché noi possiamo giungere a quella meta. Il Signore vuole che noi possiamo avere un percorso in questa vita. E in questo percorso avremo delle mete più piccole, quella è la meta principale, quella è la meta più importante, quella della vita eterna, quella di poter ottenere il premio, di poter ricevere quella che è la grazia della salvezza. Prima parlavamo dell'istinto di sopravvivenza. Un essere naturale, un essere vivente che nasce già guarda al futuro. Io non ho visto un cucciolo che è smarrito vuole ritornare indietro perché si trova smarrito, vuole andare avanti. La prima cosa che fa è quella di nutrirsi, così come un bambino appena nato e si appoggia al seno materno, già lui là sa che troverà la vita per farlo crescere, non gliel'ha spiegato nessuno. E questo è qualcosa che deve esistere anche in noi come creature spirituali. Cioè, noi dobbiamo cercare di essere liberi da quello che è il passato. E a volte, sapete, il passato, sapete com'è? È come una palla al piede, un peso della zavorra che ci trascina e ci trascina in basso. Io penso che un agricoltore, quando deve seminare il campo, non sta seminando il campo guardando al passato, no? Semina perché già guarda che cosa? Guarda e spera nel futuro, in un raccolto. Se non ci fosse chi guarda al futuro, oggi quello che noi vediamo non ci sarebbe. Ognuno di noi ha un cellulare, ma qualcuno l'ha inventato, ha pensato che questo poteva diventare qualcosa di straordinario. È un'invenzione. Qualcuno ha inventato la sedia nella quale voi siete seduti. Qualcuno l'ha pensata perché sognava di restare più comodo. E oggi noi ne godiamo il beneficio. L'agricoltore che semina perché deve raccogliere, perché sta guardando al futuro. E io ti faccio una domanda questa mattina: tu stai guardando al futuro o ti sei fermato solo a guardare il passato o al massimo il presente? I tuoi spaghetti di oggi, la tua pasta alla norma, la lasagna, io. Ti sei fermato solo a quello? Allora, questo non è istinto di sopravvivenza. L'istinto alla vita è qualcosa che noi dobbiamo ricercare. Se io leggo delle parole, per esempio la tristezza, no? Che è una condizione della nostra anima. Quando io sono triste è perché il mio sguardo è rivolto a qualcosa che ho perso dietro. Sono triste perché ho perso qualcosa. Sono triste perché mi è successo qualcosa. Sono triste perché non sto guardando al futuro, non riesco ad avere una speranza. Oppure l'angoscia. L'angoscia è sempre perché è successo qualcosa, è qualcosa che volge sempre lo sguardo al passato. Lo scoraggiamento. Perché ci scoraggiamo? Perché guardiamo al passato, perché guardiamo indietro e non riusciamo a guardare il Signore. La malinconia. Quanti di voi soffrono ogni tanto di malinconia? La malinconia è proprio una... la malinconia è qualcosa proprio che vive nel passato. Mi guardo le foto di quando avevo i capelli e dico come sono malinconico. Una volta avevo i capelli, una volta immaginavo di poter avere dei tagli particolari. Oggi scelgo questo, domani posso scegliere quest'altro. Oggi non lo posso fare più, mi guardo allo specchio e mi guardo al passato e sono malinconico. Ma non guardo il fatto che comunque oggi sono ancora vivo, che ho una possibilità nel futuro. La depressione è qualcosa che guarda al passato. La depressione è sempre scatenata da un fatto, da qualcosa che sostanzialmente è il risultato di una serie di condizioni. Per non dire poi quando siamo afflitti dai fallimenti. Il fallimento è sicuramente il titolo di una grande cosa che noi pensavamo di fare e non siamo riusciti a fare, di un progetto che ci ha deluso, di qualcosa che doveva andare, pensavamo che andasse in un certo modo e invece è andato in tutt'altro modo. Tutte cose che ci fanno stare male e che sono tutte rivolte al passato. Ora vi leggo alcune parole e alcune cose che sono rivolte al futuro. La pace. Quando io ho pace? Io ho pace quando sono sicuro e sono nelle mani di Dio. E che quello che mi aspetta domani non mi preoccupa. E se c'è una situazione difficile, se c'è un problema grande e io ho pace nel cuore, è perché sto guardando al futuro. E sto guardando nella possibilità che il Signore mi sta dando di poter vivere nella pace. La gioia. Quando io sono gioioso, quando sono felice, quando c'è qualcosa che sta accadendo oggi, che mi fa bene oggi, quando sta per succedere qualcosa che accadrà domani, non sono gioioso per qualcosa che è successa ieri. Sì, magari sono gioioso, ma la gioia profonda nel cuore è quando c'è qualcosa che oggi sta irrigando il mio cuore, ma non è qualcosa che è rivolto al passato, chiediamo l'ingonia. La pazienza, quando riusciamo ad essere pazienti? Riusciamo ad essere pazienti quando, anche se adesso in questo momento, o se nel passato le cose non andavano come sono andate, riesco ad essere paziente e forte perché sto guardando lontano, sto guardando al futuro. L'entusiasmo. Quando io ho entusiasmo nella vita, nelle cose? Quando riesco ad avere entusiasmo? Quando sto guardando al futuro e sto guardando al futuro con una prospettiva straordinaria. E poi la fede? La fede che vi parla, di passato o di futuro? La fede è certezza di cose che si sperano, di qualcosa che si deve realizzare, qualcosa che è sempre avanti, qualcosa che deve avvenire, qualcosa che può essere oggi, ma per una speranza di domani. Allora, a volte a noi manca questa speranza, perché rivolgiamo il nostro sguardo al passato e viviamo al passato. Allora, se io vivo al passato, non devo utilizzare più l'MP3, devo utilizzare il giradischi grande. Ma non è il tempo del giradischi grande, dell'LP. Oggi è il tempo di ascoltare la musica in MP3, di scaricare la musica dalle varie piattaforme multimediali. Oggi il tempo è diverso. Non posso guardare solo, esclusivamente, al passato. La chiesa primitiva, la prima chiesa primitiva, se vi dico primitiva pensate al pastore che anziché con la Bibbia c'ha la clava e colpisce i suoi. La prima chiesa, la chiesa originaria, è stata una chiesa straordinaria, è stata la chiesa che ha rivoluzionato il mondo, non c'è stata mai una chiesa così potente nel mondo. E uno dei versi più belli è quello che è scritto in Atti 2. In Atti 2, dal verso 1, sta scritto e descrive una condizione di quel momento. Come giunse il giorno della Pentecoste, essi erano tutti riuniti con una sola mente nello stesso luogo. E già questa cosa è scioccante, no? Il fatto che qualcuno possa essere riunito con la stessa mente, cioè di pari sentimento comune. E quando è successa questa cosa, e quando tutti erano riuniti lì con una sola mente, nello stesso luogo, all'improvviso venne dal cielo un suono come il vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi sedevano. E apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e andarono a posarsi su ciascuno di loro. Così furono tutti ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. Questo è un momento straordinario della prima Chiesa. Lo Spirito Santo arriva e inonda queste persone. E tocca e colpisce queste persone. Queste sono le persone che da questo momento in poi rivoluzionano nel mondo, portano il cristianesimo ad oggi. Noi dobbiamo ringraziare, oltre a Gesù, che ha fatto la parte principale, è stato il protagonista, ma questa Chiesa, dobbiamo ringraziare questa Chiesa che si è rimboccata le maniche, ma è stata ripiena dello Spirito Santo e con potenza con lo Spirito Santo ha predicato e ha manifestato l'amore di Dio in tutto il mondo allora conosciuto. Ma sapete, prima di raggiungere, prima di essere lì riuniti, prima di essere lì ad aspettare qualcosa, ad aspettare lo Spirito Santo ed essere tutti di pari sentimento, avevano ricevuto una promessa da Dio, avevano ricevuto il piano, il progetto per la loro vita. Gesù nel verso 8 del capitolo 1 li raccomanda e gli dice: "Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi." Guardate che lo Spirito Santo arriverà su di voi, aspettatelo che arriverà lo Spirito Santo su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Il Signore li ha preparati, gli ha detto: guardate, cari amici, io ho un progetto per voi, voi non sarete soli, io vi sto lasciando qualcuno. Lo Spirito Santo arriverà e appena arriverà lo Spirito Santo sulla vostra vita, voi farete cose straordinarie. E siccome loro avevano ricevuto una missione e avevano la speranza che accadesse qualcosa di straordinario, erano là e riuscivano ad essere tutti di pari sentimento e stavano tutti là aspettando che cosa? Aspettando lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo che impartisse nella loro vita qualcosa di straordinario, qualcosa che è stato straordinario, è stato potente. Ma loro hanno aspettato e sono stati pazienti perché qualcuno gli ha detto che sarebbe successo qualcosa. Gesù gli ha spiegato il piano che aveva per loro. Fino a che Gesù, fino a quel momento, e fino a che non incontravano Gesù dopo la crocifissione, la Chiesa si era completamente smarrita. Eppure 3 anni erano rimasti là accanto a Gesù, tutti là, tutti vicini, 3 anni, avevano visto miracoli, avevano visto guarigioni, avevano visto moltiplicazioni, avevano visto cose straordinarie. Eppure dopo la morte di Gesù, dopo la crocifissione di Gesù, la Chiesa si era smarrita, i discepoli si erano smarriti, avevano perso tutti l'orientamento, erano rimasti a guardare indietro, non ricordavano più ciò che lui gli aveva detto e ciò che Gesù gli aveva impartito per il futuro. Gesù è ritornato, gli ha ricordato: guarda, guardate, adesso succederà qualcosa di straordinario. Adesso deve succedere qualcosa di straordinario. Aspettate. Allora loro si sono un attimino rinfrancati e hanno detto: sì, aspettiamo. Aspettiamo lo Spirito Santo. E noi cosa aspettiamo oggi? Cosa stiamo aspettando oggi? Conosciamo qual è il progetto per la nostra vita? Non lo sappiamo. Ci fermiamo veramente alle prossime 2 ore? Ci fermiamo davvero alle prossime 12 ore, 24? Ai prossimi 3 mesi? Stiamo guardando solo quello? Allora ci manca l'orientamento. Dobbiamo ricevere una direzione da parte di Dio. Il Signore ci deve parlare di qualcosa, il Signore deve fare qualcosa. Dobbiamo aspettare la guida dello Spirito Santo per la nostra vita. E come facciamo ad ascoltare la guida di Dio per la nostra vita? Come facciamo a ottenere il piano, il progetto? Semplicemente ci dobbiamo fidare di Lui. Ma una missione ce l'abbiamo, una gara da percorrere ce l'abbiamo. Magari tu non sai oggi qual è che è la tua destinazione prossima, cosa farai nei prossimi 5 anni, non lo sai come il Signore ti userà nei prossimi 10 giorni, non lo sai qual è il piano di Dio, qual è la tua chiamata, non la conosci. Però sai, ti dico una cosa, tu questa mattina ce l'hai una missione, è quella di essere la sposa di Cristo. E la sposa di Cristo sta aspettando che cosa? La sposa di Cristo sta aspettando le nozze dell'agnello. E cantiamo un canto meraviglioso che è quello che dice che un giorno suonerà la tromba. E allora ci sarà di nuovo l'aurora, l'inizio di un nuovo giorno. E quella è la meta più grande. E noi quella, per quella dobbiamo lavorare, quella la conosciamo. Non conosciamo i vari aspetti della nostra vita, ma sappiamo che la nostra vita ha un capolinea, ha una meta da raggiungere. L'apostolo Paolo aveva quella meta. E allora questa mattina io ti voglio descrivere come la sposa. Ora vi farò ridere. Vi voglio descrivere come la sposa. Noi siamo la sposa di Cristo e siamo la sposa appartata per Lui. Nessun marito vuole condividere una sposa, sano di mente, condividere la propria sposa con un altro, con un'altra persona. Mary, tu condivideresti tuo marito con qualcun altro? È chiaro. E sapete, noi siamo la sposa, noi tutti, i maschi abbiamo difficoltà a comprendere questo concetto, perché quando il Signore definisce che la sua Chiesa, che Lui è il capo della Chiesa e che Lui è come il marito per la sposa, e noi siamo la sposa, noi come maschi, parlo, abbiamo qualche difficoltà a comprendere la sposa e mia moglie, io sono più un collaboratore, sono più un... La sposa siamo tutti. Abbiamo qualche difficoltà, però se vogliamo pensare alla sposa, io adesso vi do un'immagine, non proiettata, ma un'immagine di quello che è la nostra missione oggi, di quella che è la nostra, l'obiettivo che sicuramente ci dobbiamo mettere davanti. La sposa che si deve presentare alle nozze dell'agnello deve oggi organizzarsi, deve organizzarlo sto matrimonio. Oggi esiste una figura nuova, e qua rientro nella società moderna, che si chiama wedding planner, cioè il pianificatore dei matrimoni. Quanti conoscete questa figura? In America è molto diffusa. Se avete visto dei film, gli americani sono bravi in questa cosa, è un'invenzione americana, perché il giorno del matrimonio deve essere il giorno... Aiutatemi, le ragazze, mi potete aiutare. Come deve essere il giorno del matrimonio? Perfetto, ecco. Il giorno del matrimonio deve essere perfetto. E per perfetto si intende perfetto, cioè non c'è quasi perfetto, abbastanza perfetto, deve essere perfetto. Giusto? Perfetto. E quando noi immaginiamo al giorno del matrimonio, se pensiamo al protagonista del matrimonio, chi pensate che sia? Lo sposo o la sposa?
La sposa.
Quindi la sposa deve essere perfetta, giusto? La sposa deve essere perfetta e si trova. Non gliene frega niente a nessuno dello sposo. Ve lo dico. Ve lo dico in tutta sincerità. Cioè che tu sei vestito con la cravatta, c'hai il vestito, l'abito, non interessa a nessuno. C'è che c'è i capelli belli sistemati, c'è la barba fatta, oppure c'è la barba tutta bella, bella sistemata. Non gliene frega niente a nessuno. Però quando c'è il giorno del matrimonio, lo dico per esperienza personale, perché tu sei là, nessuno ti considera, ti dicono al massimo sei emozionato, sei sudato, come se nessuno ti incoraggia, ma nessuno. Dici, ma, sì, anche lui ci ha pensato, nessuno pensa. Però, perché sto dicendo? Quando arriva la sposa, però sentite proprio il brusio e tutti dicono: vediamo com'è? Com'è? Che bello! Ah, solitamente chi ama la sposa, cioè gli amici, dice sempre: che bella! Perché poi è tutta l'atmosfera: che bella! Che discorso della sposa è una cosa. Quindi quel giorno deve essere perfetto. Allora, siccome noi dobbiamo lavorare affinché questo giorno sia perfetto, dobbiamo organizzarci il nostro matrimonio. E allora ho diviso il nostro futuro in 4 aspetti, in 4 aree che dobbiamo, sulle quali dobbiamo lavorare. Comunque il titolo era The Wedding Planning. Sì. Poi lo scrive qualcuno, lo proietta. Allora, quindi siamo tutti d'accordo con me che il giorno del matrimonio deve essere perfetto. Mai sì, perché poi se c'è una cosa non funziona. Mi ha rovinato, perché il giorno del matrimonio è tra i giorni più importanti della vita. Oggi magari sposarsi è un lusso e qualcuno ne sa qualcosa. Allora, il primo aspetto è che prima di sposarci, prima che la sposa sia perfetta, debba prestare attenzione a quello che è l'aspetto fisico, giusto? Perché immaginate una sposa che si presenta il giorno del matrimonio, che capelli sfasciate. Mi risulta a me che il giorno del matrimonio ci sono ore e ore di preparativi per acconciature delle più disparate, poi a seconda dei gusti, ore di trucco, che sono precedute da prove, scelte, prove colore. Non sono espertissimo, però è così. Ma no, un paio di mesi è poco, perché una donna già nasce sognando il matrimonio. Scusate, questa è la nostra prospettiva. Ma la donna già lo sa come dovrà essere il giorno del suo matrimonio. Tu non lo immagini perché tu giustamente non sei sposa. Ora noi dobbiamo imparare ad essere sposa. E quindi già da quando nasce immaginiamo come deve essere il nostro abito, come deve essere il nostro trucco, come deve essere la nostra acconciatura, quali gioielli devo indossare. E se posso... Se voglio essere bella per il giorno del matrimonio, devo cercare di lavorare anche sul mio fisico. Se c'è da perdere qualche chilo, mi metto pure a dieta e mangio semi di zucca, mangio tutte quelle cose che non mangerei mai. Devo fare qualcosa. Mi guardo allo specchio. Sicuramente ho bisogno di lavorare sul mio aspetto fisico. Ho bisogno di lavorare su quello che io sono come persona. E questo è quello che noi dobbiamo fare ogni giorno, cioè quello di lavorare sul nostro aspetto fisico, spirituale. Sapete, la parola di Dio per noi è uno specchio. E la parola di Dio deve essere quella cosa che lavora continuamente la nostra vita. In 2 Corinzi 3,18 dice che noi tutti, contemplando a faccia scoperta come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria come per lo Spirito del Signore. Noi dobbiamo lavorare affinché la nostra immagine sia trasformata, sia migliorata, sia perfetta, giusto? Per essere perfetta dobbiamo somigliare a qualcuno che è perfetto. E chi se non Cristo? E la parola di Dio lavora nella nostra vita affinché noi possiamo raggiungere quell'aspetto, capite il senso spirituale di quello che sto dicendo. l'aspetto della nostra faccia. Noi abbiamo bisogno di lavorare su noi stessi. E abbiamo bisogno che lo Spirito Santo, che è colui che organizza il matrimonio e che lavora affinché questo matrimonio possa essere perfetto, ci aiuta a capire come dobbiamo cambiare, ci aiuta a capire come, cosa, quali sono i difetti che ci dobbiamo togliere. Sapete, e noi abbiamo la parola di Dio, lo Spirito Santo che ci parla continuamente. E questo è lo specchio normale che noi abbiamo. E poi c'è un'altra cosa, che è la tecnica del doppio specchio. Quanti conoscete la tecnica del doppio specchio? No. Io lo vedevo fare a mia mamma. E ci sono particolari situazioni, particolari momenti dove uno specchio solo non ti basta. Soprattutto quando ti devi sistemare dietro, perché dietro non ti vedi. È vero? E allora una cosa che mi impressionava ogni volta a mia mamma, pare che ci vede sette mano, perché Lisa non ha questa abitudine, perché lei ha gli occhi di dietro pure. Quindi non ha di questi problemi. Ma mia madre in particolare, insomma, e ogni volta che la vedevo fare i capelli, era con uno specchio davanti, uno specchio dietro, davanti, dietro, eccetera. E la tecnica del doppio specchio ci parla proprio del fatto che non ci basta solo la parola di Dio, non ci basta solo lo Spirito Santo che ci parla, perché a volte noi ci tappiamo le orecchie, ma il doppio specchio è qualcuno che ti sta dietro e ti guarda e ti corregge e ti aiuta ad essere trasformato. E queste sono le persone che il Signore ci ha messo accanto durante il nostro cammino, durante la nostra vita. Se siete d'accordo con me, è così. Noi abbiamo bisogno degli altri, abbiamo bisogno che qualcuno ci guarda. A volte io mi sistemo male, mia moglie mi guarda e dice: no, ti devi sistemare un attimo, aspetta prima di uscire, e mi sistema. Qualcosa che io non avevo visto, io sono abbastanza meticoloso. Però non arrivo dappertutto. Abbiamo bisogno degli altri che ci aiutano a darci una sistemata, a darci una migliorata, una aggiustata. Sapete, lo Spirito Santo si usa di tantissime persone. Si usa dei bambini, ma si usa anche degli animali, si usa di qualsiasi cosa affinché noi possiamo cambiare ed essere trasformati. Se noi permettiamo allo Spirito Santo di organizzare il nostro matrimonio, ci aiuterà ad essere perfetti. E il nostro scopo è quello di essere e arrivare alla perfezione. Ovviamente non oggi, non domani, c'è bisogno di un percorso. Poi, secondo aspetto, quindi l'aspetto fisico ci siamo? Il fatto che ci dobbiamo confrontare con la parola di Dio, confrontare nella presenza di Dio per essere cambiati e trasformati? Che la sposa deve essere bella, si deve presentare bella, con i capelli ben fatti, siete d'accordo con me? Ha visto mai una scappellata che va a sposarsi, no? La scelta dell'abito. L'abito è importante, è chiave in un matrimonio. Giusto? Io da bambino ho fatto, mi ricordo, mia madre mi prende in giro costantemente per questa cosa, siamo stati a un matrimonio, c'era la nostra parente che si sposava e non si era sposato con l'abito bianco, non si era sposato con un abito convenzionale, era un tipo particolare, si è sposato con un abito normale. E allora io sapevo di essere... Ma quanti anni avevo?
Non veniva né da una convivenza...
No, vabbè, no. Quanti anni avevo? 4 anni? Quindi, io a 4 anni immaginavo che una donna, una sposa, doveva essere vestita di bianco. Così le avevo viste. Così mi avevano spiegato che doveva essere. E penso che siete d'accordo tutti con me che, bene o male, a matrimonio, l'abito da sposa ha la sua importanza. Questa sposa era vestita con un abito normalissimo. Anzi, forse peggio di altri invitati. Gli altri invitati erano più... E io tutto il tempo, dalla cerimonia in chiesa, alla sala dove abbiamo cenato, dice: ma la sposa non è? Mamma, ma dov'è la sposa? E mia mamma cercava di convincermi di chi era la sposa. Questa sposa non l'ho trovata. Io non mi ricordo questa sposa, ve lo dico in tutta onestà. Non ho l'immagine di questa sposa. L'abito ha un ruolo fondamentale, importante. Allora, la sposa deve essere ben vestita, l'abito deve essere bellissimo. Bianco, risplendente, magari con un po' di cose luminose. Ora, anche per questo, il senso spirituale, perché sennò gli uomini oggi mi vengono appoggiati, non voglio mettermi un abito bianco lungo o un velo. Però la sposa deve essere perfetta e l'abito rappresenta quello che è il nostro vestito, che deve essere bianco, candido, E questo ci parla di santificazione, del fatto che noi, per arrivare bianchi, candidi e risplendenti, dobbiamo essere appartati, dobbiamo buttare tutte quelle cose che sostanzialmente lavorare durante la nostra vita. Non puoi farlo oggi, dall'oggi a domani non puoi buttare tutto e liberarti di tutte le cose che non funzionano della tua vita. Non lo puoi fare. Ma tu hai una meta, devi lavorare sulla tua vita affinché tu possa arrivare a quel punto. E allora tu lavorerai sul fatto che la tua vita deve essere santificata e appartata, e il tuo cuore deve essere puro. Perché quando il cuore non è puro, non potrai essere mai la sposa perfetta. E noi abbiamo detto che vogliamo essere una sposa perfetta. Il Signore non può accettarci se abbiamo, il nostro cuore non è puro. Io non potevo accettare mia moglie se non vedevo la purezza del suo cuore, se non vedevo l'amore puro nei miei confronti. Che mi sposavo a fare? Io mi sono sposato perché mi sono sentito amato e sentivo di essere l'uomo migliore sulla faccia della terra. Oggi ho scoperto che ho tanti altri difetti, me li ha detti tutti dopo, ma questo credo che sia comune a tutti. Ma all'epoca era una sposa pura di cuore, mia mamma era, io non avevo difetti. All'epoca anche tu, Salvatore, ora vi spiegaci quanti difetti c'è tua moglie. Fa Divina Commedia e scrivi. Ma è chiaro che l'abito è importante. Quanti di voi siete d'accordo che l'abito che noi indossiamo, se vogliamo che il nostro matrimonio sia perfetto con Cristo, l'abito è importante? Vogliamo vestirci di bianco? Vogliamo presentarci a Dio con un cuore puro, santi e appartati per Lui? Per il matrimonio perfetto, la cosa importante è anche, lo dico in inglese così è più cool, ora te lo spiego. Un altro fattore per il giorno perfetto, ci vuole anche la location perfetta, il posto dove deve avvenire il matrimonio. E va bene, siete d'accordo? Ora immaginate che la sposa è bellissima e perfetta, immaginate che l'abito è straordinario, tutti svaroschi, le pietre e le scarpe tipo quelle di Cenerentola brillanti, e poi si sposa in un'officina meccanica. Originale, particolare sicuramente. Immaginate quell'abito bianco dopo 3 minuti e mezzo, di che colore? Nero olio motore. Ecco, quindi il posto è importante. E il posto rappresenta che cosa? Come lo possiamo immaginare il posto? Il posto è quel posto che deve essere bello, deve essere accogliente, deve essere fresco, deve essere un posto sereno, un luogo che quando le persone che tu porterai là, le persone che tu ami, porterai là, dice che bello questo posto. È il posto perfetto per avvenire il matrimonio perfetto. E il posto rappresenta l'insieme di tutte le cose che noi ci mettiamo attorno alla nostra vita. Tutte quelle cose bellissime che il Signore ci vuole dare, man mano che noi lavoriamo sul nostro aspetto fisico, lavoriamo sul nostro abito, il Signore comincia a, lo Spirito Santo comincia a darci delle cose che equipaggiano la nostra vita. E per me questi sono i frutti dello Spirito, che leggiamo in Galati 5:22. Allora, il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Tutte cose straordinarie che mentre noi lavoriamo, lo Spirito Santo rilascia nella nostra vita. E sono cose che escono fuori, esce fuori l'amore, perché mentre il Signore ti cambia, esce fuori l'amore, esce fuori la gioia, la pace, la pazienza, tutte cose che ci fanno essere straordinari e abbelliscono che cosa? Il posto dove noi siamo, il posto, tutto quello che ci circonda. Perché se io sono una persona gioiosa e arrivo in un posto dove sono tutti apatici, sono tutti tristi, la gioia è contagiosa. Se qualcuno ride, tu ridi pure. Anche se non sai perché ridi, ridi. È così, è contagiosa. La pazienza è qualcosa che abbiamo di bisogno tutti. E la pazienza è qualcosa che fa bene agli altri. Perché quando tu ami qualcuno, gli devi dare anche la possibilità e il tempo di poter cambiare. Gli devi dare... la pazienza è qualcosa che... sono tutti frutti meravigliosi che non servono principalmente per te, ma servono anche per gli altri. E alle cose che noi ci mettiamo accanto, voglio introdurre qual è l'altro, il quarto aspetto che noi dobbiamo curare durante nella realizzazione del matrimonio perfetto. Gli invitati, cioè chi si invita al matrimonio, oltre ai parenti che per forza deve invitare? Sicuramente le persone che non devono mancare al giorno del tuo matrimonio sono le persone che più amiamo, è vero? E questa è quella che è la nostra missione. E le persone che amano si devono trovare in un posto meraviglioso dove possono godere dei frutti dello Spirito che il Signore ci ha voluto dare. Perché se ci sono delle persone che io amo, queste persone devono vivere ogni giorno l'amore, la gioia, la pazienza. Quello che il Signore ha aggiunto nella mia vita giorno dopo giorno, affinché io possa essere una sposa perfetta. Sapete, noi ogni giorno dobbiamo lavorare e far sì che lo Spirito Santo possa organizzare che il giorno dell'incontro della sposa nelle nozze dell'agnello sia perfetto. Sia perfetto. E affinché sia perfetto dobbiamo metterci subito a disposizione. Dobbiamo subito fare qualcosa, e se noi non abbiamo visto una meta lontano, non vediamo una meta lontano, non sappiamo che cosa sarà il futuro nostro prossimo fra 2, 3 settimane, un mese, abbiamo una meta che è molto distante, e quella meta ce l'abbiamo tutti, ed è imprescindibile dalla nostra vita, è imprescindibile dalla nostra esistenza. Noi dobbiamo vivere perché dobbiamo raggiungere quel giorno, dobbiamo... essere la sposa perfetta. Noi oggi dobbiamo lavorare affinché siamo perfetti. Siamo perfetti. E durante questo cammino il Signore farà delle cose straordinarie. Si userà di noi. Semplicemente perché noi ci siamo messi a disposizione. Noi stiamo percorrendo una strada, abbiamo una meta davanti e dobbiamo avere una meta davanti. Un qualcosa che è lontano, un qualcosa che è futuro. Ma nel momento in cui lavoriamo per raggiungere quella meta, ci portiamo dietro e cominciamo a catalogare quali sono gli invitati che ci porteremo dietro. Lavoreremo sulla nostra vita. Faremo sì che il nostro abito sia perfetto. E sicuramente in tutto questo non potremo fare a meno della manifestazione della gloria di Dio ogni giorno nella nostra vita. Allora se tu oggi non riesci a guardare al futuro, non hai guardato al futuro, non hai ben chiaro qual è che è la tua meta, qual è la meta per la tua vita, perché magari hai un po' di confusione, magari il tuo sguardo è stato troppo al passato, perché magari c'è un peso molto grande che in questo momento ti stai portando dietro, che è pesante. Io questa mattina ti voglio chiedere di fare una cosa. Nella semplicità del tuo cuore, quello di poter chiedere al Signore: Signore, io voglio vedere quella meta grande, io voglio raggiungere quel giorno e voglio essere una sposa perfetta, voglio essere un figlio perfetto. Desidero che quel giorno, che è il giorno più importante della mia vita, che quel giorno possa essere assolutamente perfetto, che il mio abito sia candido, che il mio cuore sia puro. Che la mia vita sia trasformata e lavorata secondo quella che è il tuo progetto e il tuo disegno. E Signore, io oggi mi voglio fidare di te, come quella donna si è fidata di quell'artista che, partendo da un tratto, qualcosa che lei non ha capito subito, lei non vedeva il risultato finale, lei era là ma aveva la speranza di vedere qualcosa di bello, qualcosa di reale e autentico. Perché qualcuno gli aveva detto che era bravo, ma lei non vedeva qual era il disegno finale. Ma nessuno vedeva il disegno finale, l'opera finita. Il Signore però vede qual è l'opera finita della tua vita. Il Signore ha un qualcosa per ognuno di noi. Sicuramente c'è chi ha più il quadro un po' più chiaro di quello che può essere la sua vita domani, ma non sappiamo, non conosciamo passo dopo passo, minuto dopo minuto, quello che sarà il nostro futuro. Ma sappiamo che ci possiamo fidare del Signore, che Dio è con noi, che lo Spirito Santo è l'organizzatore di matrimoni più bravo in assoluto, perché vuole lavorare affinché il nostro matrimonio sia perfetto, e sia perfetto, e affinché abbiamo anche, appresso ci portiamo anche gli invitati giusti, che le persone che ci stanno accanto siano le persone perfette, siano le persone giuste, siano le persone che il Signore ci ha messo accanto. E credo che questo sia un qualcosa che in modo trasversale parla a tutti, non c'è una persona che non può dire io non mi interessa avere una meta, perché se tu, a te non interessa non avere una meta, significa che stai morendo, significa che non c'è vita dentro di te. Se tu non hai un sogno, se tu non hai una speranza per un futuro, oggi stai morendo. Purtroppo è questa la notizia. Ma se tu vuoi vivere, devi guardare al futuro. E se tu vuoi guardare al futuro, devi guardare a che cosa? Devi guardare a quello che è il progetto divino per la tua vita. A cosa il Signore ti ha chiamato? Qual è il progetto più grande? Qual è il sogno di Dio per la tua vita?